Ciao, mi chiamo Diego Fa e questo è l'Ottagono, l'arte in 8 minuti, quinta stagione, episodio numero 7. Nel titolo della puntata trovi il link dell'immagine, così da poter guardare l'opera mentre ascolti questo podcast. Bentornati! Giunti ormai alla penultima tappa del nostro viaggio per l'Europa, sarebbe davvero brutto a questo punto abbandonare il treno per un più comodo e veloce aereo. Quindi, fedeli a questa idea romantica e al contempo anche più rispettosa dell'ambiente, ci rassegniamo alle lunghe attese e puntando verso nord attraversiamo tutta la Francia, oltrepassiamo la Manica e finalmente, stanchi e ancora un po' assonnati, giungiamo alla stazione centrale di Londra. E da qui ci incamminiamo verso il quartiere Bankside per visitare uno dei musei d'arte moderna e contemporanea più importanti del mondo, la Tate Modern. Questo centro importantissimo per l'arte internazionale ospita ogni anno più di 5 milioni di visitatori e oltre a custodire una collezione permanente sterminata è anche sede di mostre temporanee di altissima qualità. Un tempo questo edificio era la centrale termoelettrica del quartiere e la sua ciminiera di quasi 100 metri di altezza è ora qui davanti a noi a ricordarcelo. Come preannunciato alla fine dell'ultima puntata a Madrid, oggi dobbiamo, diciamo così, chiudere gli occhi e provare ad accettare e poi abbracciare un'esperienza di esplorazione artistica molto lontana da quella che normalmente siamo un po' tutti abituati a vivere davanti a un'opera. L'esercizio che ci richiede l'artista di oggi non è un esercizio semplice e presuppone un'apertura della mente totale e incondizionata. Proviamo quindi a mettere da parte tutte le sovrastrutture, tutte le remore e tutte le paure che spesso si impongono dentro di noi quando ci posizioniamo dinanzi a un dipinto astratto e privato di quegli elementi che ci rassicurano e che tengono al guinzaglio il nostro irrefrenabile bisogno di comprendere tutto e subito. Approcciarsi all'arte di Mark Rothko, uno dei pionieri dell'espressionismo astratto, significa, prima di ogni altra cosa, lasciarsi andare, liberarsi da ciò che ci trattiene a terra e provare a perdersi in spazi pittorici che non pretendono di rappresentare qualcosa, ma farci sentire, provare sensibilmente un qualcosa, anche solo una vibrazione. E c'è poco da fare, l'opera di oggi, così come tutto il percorso di Rothko, si può apprezzare solo se spalanchiamo le porte alla nostra sensibilità, al nostro mondo interiore e a ciò che normalmente cerchiamo di ingabbiare nelle nostre analisi critiche. Ma per sgombrare fin da subito il terreno dagli equivoci, è giusto dire che l'arte di Rothko non è solo emozione, sussulto viscerale o tentativo di condurci in una dimensione altra, ma anche rigore coloristico, ricerca estenuante, processi creativi lunghi e tormentati e una capacità tecnica fuori dal comune. Quindi no, non sono, a dispetto di quanto possano sembrare, opere semplici che avremmo potuto fare tutti. Egli mette in scena il dramma della bellezza attraverso un viaggio spirituale intimo ed esclusivo che esige un'attenzione e una partecipazione attiva che non sempre siamo disposti ad accettare. Rothko nasce nel 1903 in Russia, in quella parte di territorio che oggi è la Lettonia, e all'età di 10 anni emigra con la famiglia in Oregon, negli Stati Uniti. Scartata velocemente la carriera di ingegnere e poi quella di avvocato a Yale, si trasferisce nella roboante New York degli anni 20 e qui dipinge opere visionarie e influenzate dal surrealismo. Ben presto però, con la crisi incalzante, i fascismi nascenti e poi con la guerra mondiale, inizia a pensare che la figurazione non fosse più in grado di rappresentare, di esprimere e di contenere la profondità e l'enormità della tragedia umana. Rothko, come Pollock, Klein, in Italia Vedova, Burri, era alla ricerca di nuovi idiomi, nuovi linguaggi, nuovi orizzonti estetici e soprattutto nuovi varchi per penetrare all'interno di un essere umano demolito dagli orrori del suo tempo. La raffigurazione della realtà dismette così di essere obiettivo unico e assoluto della sua arte e via via che la figura sfuma per lasciar spazio all'astrazione, ecco che il gesto pittorico si fa sempre più estremo. etereo e impalpabile, fino a ritrovarsi strumento insostituibile per la creazione di un'esperienza puramente percettiva e di natura spirituale. L'indagine di Rochko si concentra sulle infinite potenzialità intrinseche nei colori, da rintracciare soprattutto nel dialogo tra questi, nella loro giusta posizione e interazione. Inizierà e non smetterà più fino all'ultimo dei suoi giorni a dipingere i suoi famosissimi grandi quadri a fasce rettangolari con campiture sovrapposte. I colori, compenetrandosi a vicenda in modo sempre differente, producono un fremito pulsante, una scossa visiva, un'oscillazione dell'esistente che risuona di riflesso nel nostro animo. Se ci avviciniamo all'opera, scopriamo che i limiti esterni e le parti di congiunzione tra i colori sono lievemente sfibrati e questo fa accendere, infiammare la visione. Sembra che i colori tremino e vibrino emanando luce dal loro interno. La perdita di un confine chiaro e questa frontiera sfrangiata rendono la nostra relazione con il perimetro pittorico più coinvolgente, viva, reale. Partecipiamo come attori protagonisti e non più come esseri passivi ed esterni. Bisogna entrare dentro queste opere, viverle, attraversarle completamente senza indugio, lasciare che questa esperienza visiva ci traghetti verso un luogo silenzioso e sacro. Rochko non si è mai sentito compreso fino in fondo dalla critica e dal pubblico e si è sempre rifiutato di fornire un'interpretazione univoca delle sue opere. Non voleva, insomma, paralizzare l'immaginazione, imbrigliarla e renderla così meno profonda. Si limitava a ripetere: il silenzio è così accurato. E se, come abbiamo raccontato nell'episodio 1 della prima stagione dell'Ottagono, le tele del suo collega Pollock sono attraversate dall'incedere sferzante del jazz più libero e segmentato, qui vige appunto il silenzio, la contemplazione assoluta che va a occupare ogni spazio e ogni nostro senso. Non c'è nulla da spiegare, quindi, né da immaginare, ma tutto da sentire, da sperimentare nell'ambito di un trascendente da abbracciare senza riserve. Rochko lottò con i suoi drammi privati per tutta la vita, e nelle sue ultime opere, come quella che stiamo ammirando ora, la tavolozza si fa più scura e drammatica, in accordo con quei dolori e quei demoni che da lì a breve, nel 1970, lo porteranno al suicidio. Questo dipinto fa parte di una serie realizzata nel 1958 per il Four Seasons del Seagram Building di New York, serie che venne poi donata alla Tate Modern in quanto Rochko, dopo l'inaugurazione della sala, ritenne che, testuale, quei ricchi bastardi non meritassero le sue opere. Per alcuni anni sono stati esposti tutti insieme in un'unica meravigliosa sala del museo, mentre ora purtroppo non è più così. I dipinti giunsero nella capitale inglese proprio il giorno in cui Rochko si tolse la vita. È come se volesse dirci che dove finisce la sua vita terrena iniziano i suoi lavori, che ancora oggi ci parlano e ci fanno sussultare. È tempo di tornare di corsa verso la stazione. Ad Amsterdam, la nostra ultima tappa, ci attende una goccia di latte che da sola riesce a far girare il mondo intero. Se questo podcast ti è piaciuto, ti aspetto nel prossimo episodio di L'Ottagono, l'arte in 8 minuti. A presto!